Siamo qui allora con non solo Nicolò Baldini, ma anche tutti i ragazzi che formano i Dei degli Olimpo, perché siete in tour evidentemente, vero?
Sì, ciao, ecco. A tutti, ciao, ciao.
Ciao, ecco, dove vi trovate adesso?
Siamo in viaggio verso casa, che siamo stati in tour, torniamo dall'Abruzzo, abbiamo suonato ad Atri.
Ecco, com'è andata?
È andata benissimo, è stata una bellissima serata con tantissime persone e diciamo che ci siamo divertiti parecchio.
Persone cordiali, cibo delizioso, e ci hanno ospitato due ragazzi fantastici e mo purtroppo bisogna tornare alla vecchia vita.
E alla dieta.
E alla dieta anche.
Già. Ok, cosa avete mangiato di buono?
Ah beh, in Abruzzo non si può non mangiare gli arrosticini, giustamente.
No. Esattamente.
Ecco.
Qualità industriale.
Ok.
Abbiamo mangiato degli gnocchi al speck, deliziosi. Insomma, cioè, dove siamo stati abbiamo mangiato benissimo in poche parole. Quindi consigliamo a tutti di andare in Abruzzo perché si mangia veramente da Dio.
Benissimo, benissimo. Allora, insomma, dopo un primo EP omonimo, uscito 4-5 anni fa ormai, voi siete arrivati a questo album che è il vostro esordio, intitolato 1, ma vi chiedo appunto come avete iniziato la vostra storia musicale, come è successo che avete pensato di mettere su un gruppo.
Allora, la nostra storia musicale è iniziata in realtà dal liceo. Noi eravamo dei semplici ragazzi liceali che frequentavano la stessa scuola e per gioco un pomeriggio Nicolò mi ha invitato a casa, io sono Andrea, il cantante, mi ha invitato a casa insieme a Simone, l'altro chitarrista, abbiamo iniziato a giocare alla PlayStation in realtà, come fanno tutti e come facciamo tuttora in realtà spesso e volentieri. Niente, un pomeriggio lì eravamo alle strette, avevamo finito i giochi e abbiamo deciso di scrivere una canzone per una ragazza di cui eravamo perdutamente innamorati in quel periodo.
Sì.
E niente, abbiamo scritto questa canzone, abbiamo fatto un videoclip che ovviamente è introvabile perché è abbastanza imbarazzante.
Ma scusa, tutti e due eravate innamorati di questa ragazza?
Sì, tutti e tre in realtà, cioè, perché c'era pure l'altro chitarrista, Simone, che sta in questo momento guidando, quindi
ciao.
Allora, niente, abbiamo fatto questo videoclip piccolissimo con una videocamera fissa, una cosa orribile, una scena orribile, infatti non l'abbiamo conquistata minimamente questa ragazza e in realtà la cosa doveva morire lì. Poi però la fortuna è il fatto che noi abbiamo frequentato un liceo che ogni vacanza, ogni Natale faceva un'assemblea, l'assemblea natalizia, e questa assemblea natalizia è particolare. Invitiamo tutti i gruppi del liceo a suonare.
Sì.
Anche abbiamo detto, ma perché questo progetto che abbiamo creato per gioco, che doveva morire lì quella sera, non lo facciamo diventare un progetto vero e proprio? E abbiamo iniziato a suonare nel liceo, quindi abbiamo iniziato a suonare lì, da soli, tra ragazzi, tra amici. Ha funzionato, è piaciuto, e come siamo cresciuti noi è cresciuto ovviamente anche il progetto, quindi adesso ormai si può dire che è una cosa parecchio, parecchio seria.
Certo, certo. Ecco, e come dividete i compiti compositivi?
Allora, per adesso, per quanto riguarda l'album, la parte compositiva è il ruolo che occupo io, in quanto studio composizione al St. Louis di Roma.
Sì.
E una volta si va in studio, si va in sala prove e si lavora sugli arrangiamenti insieme, si decide che cosa mi piacerebbe fare, che cosa ci piacerebbe fare. E si lavora sulla canzone, in poche parole. Mo abbiamo lavorato a un ultimo brano inedito, che questo in realtà c'è stata proprio la scrittura da parte di tutti i membri del gruppo. Quindi, insomma, dipende in realtà. Spesso e volentieri può capitare che in realtà lo scriva un chitarrista come l'altro e così via.
Ecco, qual è stata invece la prima canzone scritta per questo disco? E se ha influenzato le altre?
Non ho capito, scusami, perdonami.
Sì, da dove inizia questo disco? Qual è stata la prima canzone scritta?
La prima canzone scritta per questo disco in realtà è stata, lasciami ricordare un secondo, se non sbaglio, ma siamo in Italia?
Siamo in Italia.
È stata scritta, diciamo, l'ho scritta a 17 anni, era ottobre se non sbaglio, E in realtà non si pensava ancora a un CD, quindi avevo scritto questa canzone, l'abbiamo iniziata a montare e insieme al nostro repertorio di cover rock and roll che portavamo avanti in quel periodo, abbiamo inserito anche questa canzone e vedevamo che i nostri inediti piano piano prendevano in qualche modo pubblico, cioè iniziavano a piacere, la gente iniziava a chiederci, ad ascoltarli, quindi abbiamo detto andiamo avanti. Dopo Massiamo in Italia c'è stata Sono un pagliaccio, dopo Sono un pagliaccio c'è stata Hey Don't Forget Me, se non sbaglio, dopo Hey Don't Forget Me c'è stata Fotografia,
comunque
per arrivare a Mille anni all'ombra, esatto, che è stato l'ultimo brano scritto per questo CD.
Ok. Ecco, e insomma, la canzone che apre il disco, Tacci Miserabile, ha le chitarre in primo piano, è come una filastrocca rock, vi porta a raccontare la storia di un uomo che è considerato appunto un miserabile. Come viene fuori, come l'avete composta?
Allora, diciamo che tutte le nostre canzoni prendono spunto dai nostri episodi vissuti, cioè non raccontiamo le storie di altre persone, raccontiamo le nostre. Quindi raccontiamo le storie che viviamo in prima persona e ovviamente come le assimiliamo e come le metabolizziamo. E diciamo che quando anche questa è una canzone un po' vecchiotta, in quanto eravamo dei ragazzi, quando eravamo degli adolescenti, e diciamo c'era questo ragazzo al liceo, purtroppo non possiamo fare nomi, però c'era questo ragazzo al liceo che era il classico figo di scuola, che conquistava, rimorchiava qualsiasi ragazza, ma veramente qualsiasi ragazza, nonostante ovviamente fosse un ragazzo insomma bellissimo, per carità, un bel ragazzo, però alla fine era uno stronzo, cioè detto faccia protesta, papà, insomma non era proprio una persona carina. E ovviamente un giorno arrivò una ragazza, che anche qui non, purtroppo non posso fare nomi, arrivò questa ragazza bellissima che lui non riuscì a conquistare e ovviamente ci rimase tanto male, e che è sceso dal piedistallo ad essere una persona normalissima come tutti.
Okay. Ecco, poi c'è Mille anni dall'ombra, che non mi stupisco sia stata la vostra ultima canzone composta, perché è davvero insomma completa, è incredibile. E, insomma, questa atmosfera cavalleresca da cavaliere errante e sognante come Don Chisciotte, un po' Branduardi, come l'avete pensata e composta?
Allora, Mille anni dall'ombra in realtà c'ha un lavoro dietro un po' lungo, perché dal punto di vista armonico, compositivo, quello c'è stato un lavoro di circa 5 anni in realtà, perché nonostante sì, è tanto tempo, però in realtà si lavorava ad altri progetti. Per questa canzone, almeno per quanto mi riguarda, cercavo sempre qualcosa di più e non trovavo il giusto risultato, non mi piaceva nessuna idea, quindi andavo avanti cercando di trovare qualcosa che mi potesse piacere. Mentre per quanto riguarda il testo, in realtà quello di cui parla la canzone è del mito della caverna di Platone, e siccome lo trovo particolarmente attuale come mito filosofico, ho pensato di riprodurlo come storia, come una favola, quindi raccontarlo in una vera e propria canzone. E in realtà poi, da come si è sbloccata questa cosa, la canzone è andata, si può dire, in discesa, quindi la scrittura è stata quasi veloce e immediata. Si è avuto un fermo per un periodo perché non si sapeva come andare avanti. Come si è trovata finalmente questa chiave di lettura, è sbloccato tutto e siamo andati avanti. Quindi la canzone è stata scritta, si può dire, in 5 anni e mezz'ora, in poche parole.
Ecco. E poi Verdiana, con questo giro di basso che racconta lo stato confusionale dell'innamorato respinto, diventato da baldanzoso a servile. Come è venuta fuori?
È venuta fuori in realtà perché questo racconta sempre le nostre storie, insomma le nostre vicissitudini. Stiamo entrando in una galleria, speriamo che non perda la connessione. In poche parole è successo questo, è successo che si va alle feste, ci si prova con le ragazze e poi si scopre che quelle ragazze in realtà si vuole provare semplicemente per una sera, ma anzi magari quelle ragazze ti piacciono per qualcosa in più. Mm-hmm. E purtroppo in realtà quella ragazza non gliene importa nulla in realtà, né per quella sera né per quella cosa in più, per cui questa sofferenza l'abbiamo riprodotta nella nostra canzone, che è appunto Verdiana.
Ecco, bene. E qual è stata la canzone più complicata da portare a termine, perché non riuscivate a trovare la quadra?
Non ho capito, scusami.
Qual è stata la canzone più complicata da portare a termine?
Ah, la canzone più complicata da portare a termine. Ragazzi, qui aiutatemi.
Allora, vediamo.
Beh, forse proprio Verdiana, perché Verdiana era nata come un'altra canzone.
Sì.
Esatto. Verdiana, paradossalmente, è stata una canzone che noi componiamo soltanto in italiano.
Sì.
E Verdiana era una canzone che avevamo scritto in inglese. E a noi questa cosa non ci andava bene, sostanzialmente. E quindi, e poi era un pezzo hard rock, era un po' troppo simile agli altri, insomma non ci andava troppo a genio. Quindi abbiamo cercato di trovare appunto un'identità per questo brano, e non è stato facile perché abbiamo dovuto percorrere diverse vie, e poi abbiamo scelto, diciamo, tra virgolette, la strada del funk, perché ha, diciamo, un po' questa sfumatura un po' funk, un po' ritmicamente movimentata, insomma.
Esatto, poi tra l'altro una cosa divertente è che noi avevamo all'inizio questa canzone, Verdiana, appunto, che era in inglese, parlava di tutt'altro, si chiamava G, quindi era proprio un'altra canzone. Siamo andati in studio, abbiamo richiesto l'appuntamento per iniziare a registrare, e dovevamo consegnargli delle preproduzioni su cui poi lavorare per registrare l'album. Il problema è che poi, a tipo una settimana di distanza dalle prime registrazioni, questo brano ha smesso di piacerci. Quindi volevamo cambiarlo a tutti i costi. E quindi siamo stati una settimana in sala prove, a lavorare ore, per cercare di trovare finalmente qualcosa che ci potesse piacere. E devo dire che il risultato per noi è appagante, in quanto adesso la canzone ci piace. A noi ci piace
partire. Eh sì, è venuta bene alla fine. Ecco, dove e come è stato registrato il disco?
Allora, il disco è stato registrato al Kick Recording Studio di Marino, che è lo studio di registrazione di Marco Mastrobuono, che è il bassista di un gruppo death metal italiano molto famoso, che sono gli Hour of Penance.
Sì.
E lui ci ha fatto da fonico e produttore artistico, quindi ci ha dato una grossa mano, ci ha aiutato, ci ha dato un sacco di consigli, visto la sua età e mano esperta, sì, insomma, in materia. E in compenso è anche lo studio, il Kick Recording Studio, è anche lo studio di registrazione fisso dei Cuzzo, i Cazzo, come in realtà si pronuncia il loro nome, e lo studio di Matteo Gabbianelli. Cazzo sono quelli che sono arrivati secondi a Sanremo Giovani 2 anni fa, se non sbaglio.
Sì.
Quindi, insomma, sono un gruppo abbastanza grosso. Siamo andati in questo studio, ragazzi simpaticissimi che ci hanno aiutato e ci hanno dato dei consigli che sono tutti riversati nel nostro album, e se effettivamente il nostro album è bello è proprio non solo grazie a noi, ma anche per i loro aiuti.
Ecco, ma tu voi come l'avete conosciuto Marco Mastrobuono? Semplicemente.
Allora, Marco Mastrobuono l'abbiamo conosciuto in realtà lì direttamente in studio. Noi conoscevamo in principio Matteo Gabbianelli, perché fan dei Cazzo, li andavamo a sentire ai concerti, e alla fine, a forza di conoscerli, siamo riusciti persino ad aprirgli un concerto a loro. Quindi li abbiamo conosciuti, siamo entrati un po' in amicizia. E abbiamo sentito il loro disco, suonava benissimo. Volevamo registrare anche noi, abbiamo detto: questo è il suono che deve avere il nostro disco, deve suonare bene così. Qual è lo studio dove hanno registrato? Questo qua. Chi è il loro fonico? Marco Mastrobuono, hanno lavorato lì, perfetto, allora andiamo là.
Benissimo, benissimo. E cosa vi piacerebbe che la gente trovasse nelle vostre canzoni?
Che cosa ci piacerebbe che la gente trovasse nelle nostre canzoni?
La cosa che a noi farebbe davvero piacere che la gente trovasse un po' se stessa nelle nostre canzoni. Noi raccontiamo le nostre storie, i nostri pensieri, le considerazioni su un po' la vita, no? Sulle cose che si vivono. E a noi la cosa che davvero ci farebbe più piacere di tutto è che la gente si identificasse nelle cose che diciamo, e che attraverso appunto i suoni, la musica, la nostra musica riuscisse a trasmettere le sensazioni che proviamo noi quando la suoniamo, perché ogni canzone per noi esprime un concetto, ogni musica, ogni suono c'ha una sensazione, un'emozione dentro, e per noi è la cosa più importante appunto trasmetterla, quella giusta.
Benissimo.
Siamo completamente d'accordo.
Ecco, quando riascoltate comunque le vostre canzoni, chi viene fuori tra i vostri artisti preferiti che avete ascoltato e apprezzato in questi anni?
Sì. Allora, noi siamo un gruppo abbastanza variopinto dal punto di vista dei gusti musicali. Io personalmente, per quanto mi riguarda, ascolto generalmente musica classica, heavy metal, rock americano, hard rock, thrash metal, insomma roba abbastanza pesante. Abbiamo il chitarrista che sta guidando che ascolta generalmente musica indie, alternative, un po' anche british, insomma musica che a me personalmente non piace, però lui
sì, sta guidando con molto rispetto,
ecco. Per sentire la sua voce. Vabbè, sta guidando, quindi in realtà mi piace, stai attento. Non...
okay.
Esatto. L'altro chitarrista invece è un appassionato del blues, del rock, del southern rock americano, così è. Mentre il bassista
è dietro alla macchina, sente un sacco di rock italiano, sta fissa con un sacco di gruppi del panorama rock italiano.
Esatto, quindi, è anche il batterista che non è in macchina con noi perché è dovuto partire prima, e lui ascolta prevalentemente jazz, poverino. Quindi
no,
adora i Police, adora insomma anche, diciamo che tutti noi ascoltiamo più o meno quasi tutto,
ecco.
E questo ovviamente nelle nostre canzoni è un po' un casino, perché ogni canzone ognuno vuole farla con i vari gusti che ha ascoltato, per cui per montare una canzone si mette un pochino,
però poi è bello perché si trova quella giusta sintesi fra un po' tutto quanto, insomma quello che noi, a noi piace, che volevamo fare era non incatenarci un'etichetta. Cioè, non volevamo essere una rock band italiana che faceva rock e basta. Cioè, non ci vogliamo chiudere, non ci vogliamo precludere nessuna strada. Se ci sentiamo di fare un pezzo blues, scriviamo un pezzo blues. Appunto, per Diana ci è venuta fuori funk perché ci divertiva il funk in quel momento e l'abbiamo fatto.
Bravi.
Vogliamo anche Mille anni dall'ombra, un pezzo prog, sostanzialmente.
Sì.
E per quanto, anzi, tra l'altro, noi siamo felicissimi che Mille anni dall'ombra sia stata apprezzata a tal punto che ci ha permesso di suonare insieme a Ligabue.
Esatto.
Che uno potrebbe pensare che un pezzo come Mille anni sia distante, tra virgolette, dalla musica che passa in radio, eccetera, eccetera. Invece magari non è vero, perché comunque è stata molto apprezzata. Per me è un onore immenso.
Ok, ma cosa vi piace l'uno dell'altro quando suonate assieme?
Allora, inizio io.
Sì.
A me piace del batterista, inizio dalla sezione ritmica, adoro del batterista il fatto che lui sia una persona, quando suona, veramente tranquilla. Lui è un ragazzo, adesso gli faccio tutti i complimenti e chissà se lo saprà mai, forse non glieli dirò mai dal vivo. Allora, lui è un ragazzo molto tranquillo, ti trasmette serenità. Quando suona, quindi ti dà fiducia, cioè quando suoni ti senti abbastanza sereno perché sai che con lui niente potrebbe andare male. Adoro del bassista che è qui dietro, adoro il fatto che lui è un fatto scatenato, cioè lui sostanzialmente, a parte che è un bassista eccezionale, quindi è un musicista, spero di non essere in faccia ancora protetta, ma insomma è un bassista con le palle, come si dice, è un bravissimo musicista. E quando suona, in realtà ai nostri concerti bisogna venire perché c'è lui che fa degli spettacoli mostruosi, cioè lui balla, salta, fa delle cose pazzesche, quindi è veramente l'anima della band. E adoro del chitarrista, quello che ascolta la musica che a me non piace, invece adoro il fatto che lui sia un po' un cazzone come me, insomma, diciamo, quindi lui mi sostiene quando dico le stupidaggini al microfono per far ridere il pubblico, tiene botta e regge e va avanti così. E poi mi piace perché è un bellissimo ragazzo, quindi tutte le belle ragazze che vengono a sentirci vengono per merito suo, per cui bisogna ringraziarlo, perché tutto il pubblico femminile è proprio grazie a lui. Ultimo ma non ultimo, l'altro chitarrista, quello che si occupa degli assoli e soprattutto della parte burocratica della band, quindi diciamo il capoccione del gruppo, anche se in realtà tutta questa fiducia non bisognerebbe dargliela perché si scorda un sacco di cose.
Non mai le cose importanti, cioè,
è vero, è vero. Lui, diciamo,
lui è anche lui un ragazzo eccezionale, un chitarrista meraviglioso, ed è anche lui un pazzo scatenato. Immaginate che è un ragazzo che persino per accordare la chitarra, oddio non so se adesso ancora lo fai, però mi ricordo quando ci siamo conosciuti lui accordava la chitarra ballando, cioè lui rientrava nel groove, muoveva la testa e accordava la chitarra. Era una cosa, quando l'ho conosciuto ho detto questo è un ragazzo eccezionale che bisogna assolutamente conoscere, con cui suonare insieme. E beh, di me fa strano dire che cosa, insomma, voglio dire, quindi lascio la parola a qualcun altro. La cosa più bella di suonare con Andrea è l'imprevedibilità di quello che può succedere durante la serata, che bisogna stare sull'attenti quando si suona con lui, perché ogni canzone potrebbe prendere da un momento all'altro una piega inaspettata. E c'è da dire che la cosa bella, tra virgolette, di essere cresciuti insieme, non solo musicalmente parlando, ma anche praticamente, perché noi ci conosciamo da una vita, sì, è capirsi senza bisogno di niente, neanche un cenno, nulla. Certe volte davvero è pazzesco come certi passaggi sembrano telepatici, sì, che riusciamo, sì, a passare da una cosa all'altra, e pare brutto dire, però senza provarle, no, le cose, quindi con naturalezza.
È anche bello da parte del pubblico che lei intuisce queste cose, vedere appunto i segnali dei musicisti.
Ci seguo apposta per questo, perché ogni concerto è diverso, cioè nonostante magari portiamo una scaletta che è quella, è programmata, in realtà quello che può succedere può essere tutto come può essere niente. Siamo entrati in una galleria, speriamo che non per...
No.
Ok, comunque ci siamo quasi alla fine, e volevo chiedervi, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, il nostro disco è dal punto di vista digitale su Bandcamp, e si può acquistare da lì, ed è anche online su qualsiasi digital store, quindi siamo su Spotify, siamo su Deezer, siamo su Google Play, iTunes, Apple Music, siamo su qualsiasi digital store si possa, insomma, conoscere e trovare nelle web.
Anche shazammare le nostre canzoni.
Esatto. Siamo ovviamente su YouTube, ma soprattutto siamo sulla nostra pagina Facebook, che è, diciamo, il portale social che più frequentiamo e con il quale frequentiamo i nostri fan, ma che in realtà sono alla fine tutti i fan che conosciamo, che ci seguono, sono tutti i nostri amici, quindi li conosciamo tutti quanti, rispondiamo a tutti, siamo persone, qualsiasi domanda noi siamo lì pronti a rispondere, tutti col telefono in mano.
Ok, ecco, e la copertina chi l'ha curata?
La copertina l'ha curata un noto youtuber italiano che si occupa di questo, fa disegno su YouTube. Lui si chiama, il nome d'arte è Richard HTT, il suo nome è Riccardo Accattati, il suo ragazzo di Roma che fa come lavoro il disegnatore.
Ok, avete delle date per le prossime settimane?
Allora, noi abbiamo per ora una data fissata, una data importantissima, gigantesca, che si terrà venerdì 5 maggio, questo venerdì 5 maggio, al Crossroad di Roma, di Osteria Nuova. E sarà una serata enorme, perché abbiamo iniziato una collaborazione con le band che hanno aperto con noi il concerto a Ligabue, che sono Francesco Rainero, in realtà lui è un solista, però insomma sono Francesco Rainero e i Lasp.
Sì.
E insieme a loro condivideremo questa serata insieme, e sarà un evento proprio in realtà dedicato a questo fatto che insieme abbiamo aperto il concerto a Ligabue. Quindi speriamo che sia abbastanza seguito, venga molta gente, perché sarà un evento imperdibile, ricco di bellissima musica e grandissimi personaggi.
Benissimo, perfetto, io vi ringrazio ragazzi, buon ritorno a casa.
Grazie a te.
E allora, insomma, continueremo sicuramente a seguirvi.
Grazie.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima,
ciao.
In una terra dove il buio del verbo padroneggia la mente a un morbo, di nascosto ti porge la gioia e il sorriso, ma vi è fame dietro il suo viso. Fa un melico, si muove nutre del vizio, di chi annulla il proprio giudizio e inganna le menti, rapisce gli stolti ed abbraccia quei miti sui mostri. Incatena me l'anima mia, per volere libertà e va presa. Il mio viso, i miei occhi da orbi si aprono al mondo e alla verità. Ero in trappola, vedevo il male, proiezioni di ciò che è reale. Ma adesso che cieco io non sono più i miei fratelli dal fango, io voglio tirar su e sciogliete le vostre.